Allora possiamo riprendere. Ricordate quando abbiamo visto che cercavamo di vedere questa tematica nel catechismo della Chiesa e c'era una contraddizione tra quello che diceva la morte è un evento naturale, ma per la fede è il castigo di una colpa, un peccato, e tiravano in ballo il famoso peccato originale. Abbiamo la fortuna di avere con noi José María Castillo, che non perché è qui, ma è riconosciuto come uno dei più importanti teologi a livello internazionale, che vedete ha una cultura stupenda e ha studiato e ristudiato questa tematica delicata perché fa parte del nostro DNA, del peccato originale. Allora Pepe, grazie e benvenuto, a te la parola fin quando vuoi. Grazie.
Buongiorno a tutti. Prima di tutto devo naturalmente ringraziare l'Istituto Biblico, gli studi biblici, le persone che sono i responsabili di questa casa così accogliente, così calida, così casa per tutti e di tutti. E naturalmente specialmente Alberto e Riccardo, anche Amaro che aiuta le persone che vengono normalmente per fare possibili questi incontri, tutto questo. Il mio ringraziamento non ha misura e quindi non vorrei perdere il tempo ponderando l'importanza e così via. Grazie mille. Domando anche naturalmente un po' di pazienza, perché come tutti sapete il mio italiano non è precisamente quello del Dante e in questo caso non è pure neppure il pensiero quello del Dante, perché riguardando un tema che, sul quale parlerò domani, dopodomani, non so, l'inferno, no, non coincido in tutto con Dante. Bene, detto questo cominciamo. Penso di dividere la mia locuzione, il mio intervento in tre parti per chiarire l'esposizione dall'inizio. Prima di tutto una introduzione per puntualizzare qualche idea che mi sembrano importanti per tu e per il resto. Secondo il punto centrale, cos'è quello che diciamo il peccato originale, cos'è questo? E terzo, allora se il peccato originale è quello che dirò, qual è il significato del battesimo? Perché il battesimo si amministra per togliere le conseguenze del peccato originale e lo stesso peccato originale. Bene, allora andiamo via. Prima di tutto un'introduzione nella quale il punto capitale è questo. Normalmente, per la maggioranza dei cittadini dei paesi cosiddetti cristiani, la religione è più importante che Dio. È più determinante che Dio. Ed è più importante e determinante che Dio, specialmente per quelli che non ammettono questo. Perché se resistono questa asserzione, questa affermazione, è sicuro, senz'altro, che la religione è centrale nella loro vita e quindi nel loro atteggiamento e così via, e nella società anche, e nelle istituzioni, tutto. E se pensiamo un po' più profondo e andiamo più in fondo, la religione più importante e più determinante che Dio è naturalmente più importante e più determinante che il Vangelo. E allora ritroviamo questa contraddizione. Gesù, tutto il Vangelo è un confronto con la religione, col Tempio, con i sacerdoti, con la legge, con le osservanze, con i rituali, eccetera, così via. A tal punto che dopo il racconto di Lazzaro, che ha spiegato in un modo profondissimo e geniale il nostro caro amico, fratello Alberto, dopo questo la conseguenza c'è stata la condanna a morte di Gesù. Perché condanna fatta dal centro del potere religioso, il Sanedrin.
Sinedrio.
Il Sinedrio. Si sono riuniti e hanno detto non è possibile o Gesù o noi. Questo è vita o morte, incompatibilità assoluta. Purtroppo, disgraziatamente, noi abbiamo fatto compatibile quello che il Vangelo spiega molto bene che è incompatibile. Questo è fondamentale per capire tutto quello che dirò. E se mi domandate perché la religione ha questa forza, questa presenza, questa importanza, questa centralità, pensate soltanto a questo. Secondo gli studi scientifici, antropologici, archeologici, più documentati e accettati dappertutto, l'Homo sapiens, che siamo noi, ha 100.000 anni, più o meno. Il numero accettato, 100.000 anni. Dall'inizio dell'esistenza dell'Homo sapiens, uno dei segni che ha superato la condizione del simio, del cimpanzé, è precisamente i rituali religiosi. Quando cominciano a trovarsi dei rituali, dei sacrifici, segni che indicano questo, Segni indicativi che non ammettono nessun dubbio, perché il rituale è quando si fa un'azione che non ha una funzione pragmatica, un'ornamentazione di una tomba. Che funzione pragmatica ha? Nessuna. Questo vuol dire che questa tomba ci è stata costrutta e appartiene in qualche maniera agli esseri viventi che avevano un pensiero simbolico. È specificamente distintivo. E non pensate che la religione ha cominciato per Dio. No. La religione ha cominciato per i rituali, per i sacrifici, per gli atti cultuali e così via. E così è rimasta. Abbiamo letto 100.000 anni, durante quasi 90.000 anni, in tal modo che segni della credenza in Dio, della rappresentazione di Dio, possono trovarsi da 10.000 a 15.000 anni, forse non di più. Allora, pensate che abbiamo dietro di noi 100.000 anni di religione. Su Dio abbiamo 15.000, 10.000, 12.000, con sicurezza come religione organizzata, quella che si conosce la più antica è la religione di Mesopotamia, che si è scoperta e si è sufficientemente conosciuta per la scrittura cuneiforme da 3.500, non arriva a 4.000 anni prima di Cristo. Allora, una piccolezza riguardo a 100.000 anni che ha l'Homo sapiens. L'eredità che abbiamo ricevuto è un'eredità religiosa, è un'eredità rituale, è un'eredità culturale e così via, tutte queste cose. Un'eredità di rapporto con Dio sta quasi all'inizio. Quindi non è strano che nella vita. E perché spiegare più in fondo, più profondamente, più significativamente il perché del fatto religioso? Il fatto religioso è perché l'uomo si sente limitato e sente dei desideri di mancanze, di punti diciamo nel buio, sui quali cerca chiarezza, risposta e così via. E questo, per esempio, una cosa che è molto, questo non si discute, si accetta, il senso di colpa. Il senso di colpa è inserto nell'essere umano in sé. L'uomo cerca una soluzione a questo senso. I cacciatori da tanti mila, 50.000, 60.000, 90.000 anni ammazzavano. Dopo questo avevano forse un certo sentimento dispiacente, piangevano, lottavano contro la colpa che portavano in se stessi e lasciavano questi segni simbolici d'espressione dove era seppellito il bestiame che avevano mangiato, quello che avevano lasciato e così via. E questo si è trovato nel centro dell'Africa, dove ha cominciato tutto. Dopo ha passato all'Europa, ma si è trovato per esempio in Siberia, si è trovato in Finlandia, il continente più ritardato, più tardivo per queste cose c'è stato l'America. La realtà noi possiamo pensare, non so, tutto quello. Un'altra cosa che è molto importante è mai dimenticare che quando parliamo di Dio parliamo del trascendente. E il trascendente è quello che appartiene a un altro ordine che non è il nostro, al quale non è possibile arrivare e sul quale non è possibile né sapere, né parlare, né dire cose. Come è possibile dire Dio vuole questo, Dio ha proibito questo, Dio, la volontà di Dio è che tu farai questo. Dove hai? L'utilizzazione di Dio come strumento di potere per imporre la propria volontà, per dominare, controllare e soprattutto per sottomettere è centrale e capitale, costitutiva del fatto religioso. Per questo l'umanità che è opposto alla divinità, umanità viene humus è terra, humilis è quello che si arrastra, come si dice?
Trascina
per la terra. E pensate che tutte le religioni, i rituali portano in sé rappresentazioni umane di umiltà. e quindi di sottomissione. Mettersi in terra, il ginocchiare, abbassare la testa, essere zitti, abbassare la voce. Quando entriamo in una chiesa, perché? Spontaneamente. Bene. Allora cosa noi diciamo e sappiamo e parliamo su Dio? Le rappresentazioni che noi facciamo su questo. Questo c'è stato l'argomento, tu ti ricordi Riccardo, del discorso che ho fatto all'Università di Granada? Davanti tutta l'università, i cattedratici, eccetera, così via. Parlare su Dio è molto pericoloso, è molto difficile. E la religione più coerente in questo senso c'è stato il buddismo, che ha detto Dio non è al nostro rapporto, allora prescindiamo da Dio. Il cristianesimo ha trovato un'altra soluzione, che è l'incarnazione di Dio. Dio sia incarnato, cioè Dio sia umanizzato. E la rappresentazione di Dio, in questo senso la rivelazione di Dio è Gesù. Non per quello che diceva, ma tutta la sua vita. Quando Felipe dice a Gesù: Signore, mostrano il Padre, mostrano il Dio, e basta. E dice Gesù: ma Felipe, ancora non mi conosci? E io avrei detto: a te sì te conosco, quello che non conosco è quello che ti domando è Dio. E Gesù continua la sua risposta: Filippo, chi me vede me sta vedendo Dio. Cosa vedeva Filippo? Filippo, un uomo che aveva cenato, che era stanco, che aveva paura, che si sentiva male, tradito, abbandonato. Un uomo, un essere umano. E lì la rivelazione. Per questo è l'importanza del Vangelo, la centralità del Vangelo. E per questo mi arrabbio quando adesso, vedendo Papa Francesco, un Papa che dopo tanti anni cerca il Vangelo, tornare al Vangelo, almeno in qualche modo, in quello che può fare il poverello, quello che gli lasciano fare nella solennità e la ieraticità del Vaticano. Papa Francesco mi ha raccontato il generale dei Gesuiti, che era molto amico mio, quello che era rinunciato, Adolfo Nicolás. Padre Adolfo Nicolás, questo non è nessun segreto, è conosciuto. Quando si trovava a Roma, tutti i giorni al mattino, alle 4 del mattino, usciva e faceva una passeggiata dalle 4 a 5. Lui mi raccontava, dice, perché a quest'ora ubriachi, la gente di una vita strana, sono andati via. e i lavoratori non sono partiti ancora, è l'ora migliore per andare per Roma. E un giorno erano molti amici, parlavano frequentemente, diceva il Papa: io vorrei poter andare per le strade di Roma come un cittadino qualsiasi. E gli dice Adolfo Nicolasi: perché non ti vieni con me? Buonanotte. E allora il Papa ha detto: non ho coraggio per fare questo, perché se per cose molto più semplici si è organizzato tutto quello che abbiamo, vediamo e sappiamo, e cose che non sappiamo. Se si sa che io alle 4 del mattino esco dal Vaticano e parto per fare una base, mamma mia, non è immaginabile cosa può succedere. Vedete? Ma questo mi arrabbia, che quando si cerca in queste cose così volgari, così semplici, così senza importanza, si cerca una normalità, una vicinanza con la gente, col popolo, con i poveri, con i più semplici. Mamma mia, crolla la Chiesa, crolla il mondo, crolla la società, crolla la fede, crolla tu, crolla! Tu dovrai crollare, o dovrebbe crollare. No. Vedete come il mio italiano è così brutto, ma capite tutti, no? Bene. Allora, detto questo, veniamo al peccato originale. La dottrina del peccato, sul peccato originale, si è argomentato prendendo come punto di partenza i primi capitoli del libro della Genesi, storia di Abramo, Adamo e Eva. E secondo punto capitale, questa storia è stata ripresa da San Paolo, soprattutto in un testo molto conosciuto della lettera ai Romani. Per un uomo è entrato il peccato nel mondo e per il peccato la morte. Lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 12. Dico soltanto una cosa che mi sembra sia fondamentale. Gli 11 primi capitoli del Genesi non sono storici, non sono storia, sono mitologia. E questo non è una teoria di ultimissima ora, no! Questo è assolutamente chiaro e sicuro, ammesso da tutti. Da tutti che sanno di queste cose, naturalmente. Non spiego la simbologia del mito del paradiso di Adamo, di Eva che procede dell'uomo, cioè sottomessa all'uomo, di Eva che è la peccatrice, che indurre all'uomo a peccare. Tutto questo ha una simbolo, appartiene a una cultura. Tutti questi capitoli appartengono a de culture dell'Oriente, forse della Mesopotamia più o meno. Fate attenzione, questa mitologia è messa all'inizio della Bibbia per spiegare una cosa che è determinante per il tema del nostro incontro. La soluzione al problema del male nel mondo. Il mondo non è, ha molte cose buone, ma ha anche tante, tantissime cose. Insopportabili, limiti che non sono soltanto limitazioni, ma che sono soprattutto cattiveria, sofferenza. E gli uomini di tutti i tempi hanno cercato una spiegazione a questo. Chi è il responsabile di questo, del male? Dio o l'uomo? E per liberare Dio della responsabilità e la colpabilità del male esistente, hanno cercato una spiegazione nel peccato dell'uomo. Allora, il peccato è la soluzione al problema del male. Il tentativo, perché senz'altro una testa che pensa cerca e trova una risposta. E perché Dio ha creato l'uomo capace di peccare e di fare opposizione a Dio e di creare questo disturbo e creare tutta questa disgrazia, creare tutto questo. E per sentirvi sicuri della mitologia di questi capitoli, pensate soltanto a questo. Dopo il capitolo di Adamo ed Eva e del paradiso, l'espulsione del paradiso, tutto questo, si dice, capitolo quarto, Adamo ed Eva hanno avuto due figli, Caino e Abel. Uno era pastore e l'altro era agricoltore. Questo è una mentira, bugia,
menzogna.
È una menzogna che ha messo nel mito una persona che non sapeva, o una cultura, un popolo, non si sa, perché non si possono conoscere gli autori, le origini di questi documenti. Perché? Perché il pastoreo e l'agricoltura sono molto recenti, storicamente comprovati, durante mille migliaia di anni. Gli uomini, gli esseri umani, eravamo cacciatori, transumanti, che vivevano come potevano. Avevano una una mente molto, in certe occasioni si vede questo, molto sviluppata, si vede nelle grotte, a tal punto che il Picasso ha detto, quando ha visitato la grotta di Altamira nel nord della Spagna, ha detto: tutto il senso della mia vita non ha, ha perso il suo significato. Perché la simbologia, la bellezza, la rappresentazione di queste pitture superano tutto quello che io potrei fare. Vedete a che punto sono arrivati questi, che non si sa i migliaia di anni che hanno. Vedete? Quindi la mitologia del capitolo, dei primi capitoli della Genesi non è dimostrativo. E il problema è che San Paolo, nella lettera ai Romani e nelle sue altre lettere, ha interpretato tutto questo come storia. Ha fatto di un mito una storia. E non soltanto una storia, ma soprattutto, e questo è più pericoloso, il fondamento di una teologia, il centro capitale di una teologia. È di una teologia che non si può ammettere. Vedete il problema? Allora la soluzione, siamo in una strada senza uscita? No, tutte le strade hanno uscita. In molte strade l'uscita consiste a tornare indietro. È chiaro? Qui torniamo indietro e cerchiamo la soluzione per altra via. E la soluzione in questo caso, perché vedete, la soluzione in questo caso, dico, da questo momento resta chiaro: il peccato originale non esiste, non è tale, non è peccato, non è nessun peccato, è un modo di esprimere per i teologi e la teologia la limitazione inerente alla condizione umana. La limitazione inerente alla condizione umana. Questo teologicamente ha il nome di peccato originale, ma non è nessun peccato. Il Concilio, voi mi dite, allora, ma questo, lei sta parlando contro la fede? No. Il Concilio di Trento, nella sessione quinta, nel decreto sul peccato originale, contro Lutero, ha detto che chi non ammette il peccato, questo peccato come peccato originale, perché nel quale tutti siamo, veniamo a questo mondo col peccato, macchiati, non si dice colpevoli, perché un bambino non può essere colpevole, ma macchiati. Il Concilio, questo decreto non è una definizione dogmatica, è un decreto. E si dice, è vero, che chi non ammette questo, anatema sit. Ma l'anatema del Concilio di Trento, anatema, questa espressione di condanna, c'è stato molto e pazientemente studiata di più sapienti e studiosi, soprattutto nel secolo scorso. Io mi ricordo forse lo studio più documentato che io ho letto, ho potuto leggere su tutto questo, c'è un olandese, Piet Franssen. Gli anni della guerra mondiale, più o meno, 50, 40, 50, non si può, perché per esempio voi trovate nel Concilio di Trento, se un prete, quando celebra la messa, non mette almeno una piccolina acqua nel calice, anatema sit. L'anatema è un rifiuto del Concilio, che può esprimere anche l'eressia. Si ha trovato una lettera del superiore generale dei Francescani che si trovava al Concilio a Trento, e ha partecipato al Concilio, a una delle sessioni che si hanno celebrato a Trento, altre si hanno celebrato a Bologna. E lui esprime, spiega, che l'eressia nel Concilio erano tre sensi, aveva tre possibilità di capire cosa è un'eressia: un'eressia contro la fede, un'eressia contro le imposizioni della Chiesa e un'eressia contro le abitudini antiche della Chiesa durante il secolo. Quindi, anzi, nei testi dove si dice questa un'eressia, non si può dedurre automaticamente che questo appartiene alla fede. Molto di meno se si tratta di un anatema. Quindi, per questo, dico, scusatemi se dico tutte queste cose, perché per tranquillità vostra, e anche perché si forse dicono, mi sperano i carabinieri in frontiera la prossima volta o a Fiumicino e mi portano in carcere non so dove, non ho detto nessuna eressia, soltanto ho letto molto, ho studiato pazientemente molte cose che dovevano leggere e studiare le persone che dicono certe cose. È più comodo condannare l'altro che pazientemente studiare il problema. Quindi, questo mi incoraggia a seguire. Ancora una cosa importante. Papa Pio X, San Pio X, nell'anno 1909, cioè un po' più di un secolo, la Commissione Biblica ha ordinato, ha comandato che gli 11 primi capitoli della Genesi sono storici. Non si è sbagliata, è una commissione biblica che avevano in quel tempo, ma si è sbagliata. E ancora, non so come andiamo il tempo, ancora, sì. Pensate a questo soltanto. Il mio professore dell'Antico Testamento alla Facoltà di Teologia di Granada, quando ha spiegato il Genesi, la Genesi, ha cominciato per il capitolo duodecimo e ha detto chiaramente: non ho coraggio a spiegare gli 11 primi capitoli, perché la proibizione della commissione biblica non lascia la mia coscienza tranquilla. E quindi sono sincero, il padre Crialo, un uomo sapientissimo, e cercava la perfezione in tal modo che ha portato in tomba quasi tutto che sapeva, e sapeva moltissimo. Parlava l'inglese, parlava il tedesco, parlava il francese, parlava il latino, naturalmente il greco, tutto quello che potete immaginare. Ma quindi, dopo questo, devo dire anche che il Concilio Vaticano I, Papa Pio IX, nell'anno 1870, nella Costituzione Dogmatica de Fide, sopra la fede, ha definito quando una cosa appartiene alla fede e non è altra soluzione che accettare. E deve essere una verità, prima di tutto, rivelata chiaramente nella Bibbia. E secondo, non basta una cosa rivelata nella Bibbia, perché questo appartiene alla fede. A questo si aggiunta una seconda condizione. L'imposizione del magistero solenne ed universale della Chiesa come dottrina di fede, cosa che soltanto può fare un concilio ecumenico, quando si tratta di un concilio ecumenico dogmatico, per esempio il Concilio Vaticano II, per stessa decisione del Papa Giovanni XXIII, non c'è stato un concilio dogmatico. Ha detto il Papa nel discorso d'inaugurazione: io stavo lì, mi trovavo lì, non perché mi hanno invitato, no, perché mi trovavo a Roma per gli studi, e sono andato e ascoltato direttamente a Papa Giovanni. Sarà un concilio pastorale, non è dogmatico. E quindi tutti quelli che hanno fatto un catechismo fondato con testi del Concilio Vaticano II, questo va bene, bisogna rendersi conto, spiegare questo, sapere questo, ottenere le conseguenze e così via. Ma Imporre questo come dottrina di fede è un abuso di potere. È come questo tante altre cose. E quindi una verità che si trova nella rivelazione di Dio chiaramente è imposta dal Magistero Universale della Chiesa come tale, che può essere un concilio ecumenico, una definizione dogmatica di un Papa. L'ultima che si è fatto è quella del Pio XII sull'assunzione della Madonna, della Vergine ai cieli. Dopo questo nessun'altra definizione dogmatica. Quindi quando si dice, ha detto Giovanni Paolo II, San Giovanni Paolo II, questo ci è stato detto il Papa Benedetto XVI, bene, è una dottrina di un Papa, ma che merita un rispetto, e nella misura che io vedo che questo è chiaro, è vero, è importante, anche per me è chiaro, vero, è importante. Toccare alla fede? No, per favore, questo è molto. Perché a me, io scrivo delle piccole riflessioni in un blog internet in Spagna, e mi dicono... Queste sono eresie, il blog delle eresie, un eresiarca, un blasfemo, un bestemmio, bestemmiatore, tutto questo. Beh, va bene, se lei pensa così, non mi piace, ma cosa fare? Bene, allora, anche se il magistero ordinario impone una verità come verità di fede, questo anche. Ma questo è il magistero ordinario, e bisogna pensare più profondamente. Per esempio, metto soltanto un esempio. Durante secoli il magistero ordinario ha insegnato che il sole girava intorno alla terra. E per questa ragione hanno condannato il Galileo. E dopo 400 anni Giovanni Paolo II ha detto che si restaura l'onore del Galileo. L'onore, il tuo onore, che hai condannato a un saggio, un studioso, un scientifico che ha trovato, perché prima del Galileo era Copernico, ma Copernico, che era un canonico di Varsovia, polacco, ha messo questo come un'ipotesi, perché aveva paura. E per questa ragione ha salvato la testa. Che altri, per esempio il Giordano Bruno, non ha salvato la testa, ci è stato bruciato. Oh. Benissimo no, disgraziatamente. Allora, resta chiaro quello che dobbiamo capire e dire sul peccato originale? Penso di sì, no? Quindi il peccato originale non è malizia, ma limitazione. E quando si dicono delle cose di un piccolo bambino, di un neonato, neonata, mi dico, poverella è macchiata, sta manciata, macchiata, deve essere purificata, purificata di qua. È indignante questo, è indignante. E allora, ultima cosa, finisco. Cosa significa allora il battesimo? Perché il battesimo per i bambini? Perché il battesimo per gli adulti, come si è fatto in chiesa durante i primi secoli, piuttosto quel non era frequente, era il battesimo dei bambini. No, la cosa più normale era battezzare adulti. Sant'Agostino, sua mamma, che era Santa Monica, così santa e così fervente, non aveva battezzato suo figlio. E il suo figlio aveva avuto una giovinezza un po' divertente. Allora, cosa significa il battesimo? Questa mattina abbiamo ascoltato Alberto, il caro nostro Alberto, il sapiente, sapientissimo Alberto, e spiegare il Vangelo di Giovanni. Pensate a questo. Nei Vangeli, nel passaggio del Vecchio, dell'Antico al Nuovo Testamento, il punto di incontro e allo stesso tempo di divisione è Giovanni Battista. Il Vangelo di Luca mette in bocca di Gesù Giovanni Battista è l'ultimo dell'antica alleanza, ma il più piccolo della nuova è più grande che Giovanni Battista. Perché questo? Altre spiegazioni che si possono dare, io senz'altro rispetto e accetto volentieri, senza dubbio. Ma se leggete i capitoli 3 di Luca e di Matteo e anche qualcosa in Marco, troverete che la predicazione di Giovanni Battista per il battesimo era per la conversione dei peccatori. Quindi il battesimo aveva una funzione purificatrice del peccato per Matteo. Per Gesù, leggete il capitolo 3 di Giovanni, l'incontro con Nicodemo. E nell'incontro con Nicodemo, Gesù dice a questo fariseo, un fariseo buono, un uomo di buona volontà, ma aveva paura, è andato a vedere Gesù durante la notte quando non... Bene. E nel buio si vede meno. E allora Gesù ha detto a Nicodemo una cosa importantissima. bisogna nascere di nuovo. Dovete avere una seconda nascita, rinascere. E l'altro dice, ma come? Non capisco. Devo entrare nel ventre della mia mamma? Dice Gesù, ma tu sei un sapiente, un maestro, magistro, in Israele non sai questo. Giovanni aveva detto, il mio battesimo è in acqua, quello che viene dietro di me battezzerà in fuoco e in spirito. Gesù dice a Nicodemo, bisogna nascere dello spirito. Perché spirito pneuma, pneuma è vento, un pneumatico della tua macchina è pieno di vento. E dice Gesù, il vento va, viene e non si sa da dove viene e dove va. Cosa vuol dire? Il vento è libero. Assolutamente libero. Quindi dovete rinascere alla libertà. Diventare liberi come il vento. Questo è il senso. Il battesimo è l'introduzione, l'integrazione nella Chiesa, è l'atto di integrazione nella Chiesa, nella comunità. Che comunità? La comunità delle persone libere. Libere per il bene. E questo è il senso del cristianesimo. Questo è quello che adesso a me mi preoccupa molto. Lavoro adesso intensamente in questo punto, sulla sequela di Gesù. Il verbo acolusei, seguire Gesù,
seguire,
il seguimento si può dire, seguimento,
anche
sequela, seguimento, il seguimento. Non sapete che nei Vangeli sinottici si parla più del seguimento che della fede? Anzi, quando si parla sulla fede, Gesù sempre dice ai discepoli, che non avevano fede, se avesse una fede almeno come un grano di senape, la cosa più piccola, se avesse il velo questa piccolezza di fede, non avevano, no. Ma pensate a questo, mi ha fatto questo molta impressione, moltissima impressione. È peccato, penso, cercate se è tradotto in italiano, in spagnolo non è tradotto. Avete udito, forse qualcuno tra voi, di quel gran teologo che c'è stato ammazzato dal Hitler quasi alla fine della guerra mondiale, Bonhoeffer. Bonhoeffer ha scritto un libro, no, ha scritto altri, peccato che è stato ammazzato così giovane. Il titolo è semplice, Nachfolge. Nachfolge in tedesco è seguimento, secuela. È uno studio su tutto il libro, un libro, 300 pagine. E la lettura di questo libro mi ha colpito perché lui spiega come, pensate questo, quando Gesù trova i discepoli, non fai la domanda, tu credi in me? A nessuno fa questa domanda, mai. Sempre direttamente, seguimi. Senza nessun'altra spiegazione. Non spiega, non dà un motivo, non presenta un progetto, non propone dei condizioni, e quando presenta dei condizioni è lasciare tutto. Il denaro, la famiglia, la casa, il lavoro. Cioè, tu sei disposto a perdere tutta la tua sicurezza in tal modo che la tua sicurezza sono io. Tu sei disposto a questo? Mamma mia. Io capisco e penso che voi capite anche perché siete consapevoli, perché la Chiesa ha marginato il Vangelo. Nella liturgia si porta un grosso libro con ornamentazione, l'incenso, la musica, le
candele,
la cera, la luce, tutto questo si canta, il Vangelo è il centro, la cosa più importante, un prosciutto, dicono in Spagna.
Un corno.
Un corno. Io dico un corno o due corna. Tutti quelli che fanno questa sorta di teatro, perché è un teatro, si sentono molto insicuri. E non vogliono perdere la sua sicurezza. Non ammettono. E per questa ragione torno di nuovo a ricordare Papa Francesco. Papa, il problema, a mio avviso, forse sono sbagliato, a mio avviso, il più grosso problema del Papa Francesco è che crea insicurezza, perdono la sicurezza. Tanti cardinali, tanti nunci, tanti vescovi, tanti perdono la sicurezza. Ci sentono? E per questa ragione sono arrabbiati. E vogliono, preferiscono un Papa più dogmaticamente sicuro, canonicamente retto, liturgicamente corretto e socialmente non so,
inconsistente.
Cercate la parola, quella che volete. E siccome sono le 12 e 10 minuti,
Buongiorno.
Alberto, ci sono domande adesso? Facciamo domande. Facciamo le
domande. Forse si può lasciare per domani o dopo
domani. Con le domande li facciamo domani. Bene, preparatele.